Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento a Storie di Calcio. Oggi è una storia particolare, ve la spiego subito, perché insieme ad un difensore, che tra poco andiamo a presentare, che ha giocato in un periodo storico importante del calcio italiano, perché stiamo parlando degli anni 80-90 e nel nostro calcio c'erano dei grandissimi giocatori, ma dei grandissimi giocatori, tra poco li andremo a scoprire e capirete. E allora abbiamo intercettato questo nostro amico difensore di quel periodo perché ci racconterà un po' di storie legate a questi attaccanti, perché all'epoca si marcava uomo su uomo e quindi c'erano dei duelli e, come ha detto lui, c'erano delle partite nelle partite che andremo a scoprire insieme a lui. Chi è? Beh, lo vado a presentare subito. I più fedeli di TMV Radio lo conoscono, ma io lo voglio presentare così. Nato a Milano, classe 66, difensore, cresciuto nel settore giovanile del Torino, ha giocato tra gli anni 85, metà 85 fino al 99, ha vestito le maglie di Torino, Empoli, Bari, Lucchese, Palermo, Ternana, 147 presenze in Serie A, 77 presenze in Serie B, un gol, 28 presenze in Coppa Italia, 2 gol, in carriera 278 presenze e 3 gol. Io spero che questi numeri siano esatti, altrimenti mi bacchetterà subito e mi correggerà. E allora Massimo Brambati, ciao Massimo!
Ciao Marco, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ben
trovato.
Grazie
per avermi chiamato.
Ma ci mancherebbe. Ma sono corretti questi numeri? Ho detto qualche...
Non lo so, sinceramente non lo so nemmeno.
Vabbè, io siccome mi sono andato a spulciare sui vari, diciamo così, Wikipedia, eccetera, ho trovato questi numeri, ho detto mi fido ciecamente di questi numeri. Allora, caro Massimo, ho spiegato un po' quello che andremo a fare insieme, no? Vogliamo così far conoscere che tipo di attaccanti c'erano in quegli anni e soprattutto c'erano dei grandi duelli. Tu in un'intervista, in un intervento da noi hai detto giorni fa, beh, c'erano delle partite nelle partite perché si marcava uomo, perché c'erano dei duelli, qualche volta anche aspri, giusto?
Sì, sì, no, poi dipende anche dal carattere del calciatore, non solo dal livello e dallo spessore del campione che avevi davanti, però... Era logico che nella marcatura uomo tu già quando la palla era al centro e dovevamo iniziare, tu già squadravi con occhi di battaglia il tuo, addirittura ti dico la verità, addirittura nel sottopassaggio c'erano già degli sguardi non tanto teneri, soprattutto da parte dei difensori, però poi c'erano anche degli attaccanti che insomma non si facevano tra virgolette mettere i tacchetti in testa, come si suol dire.
Assolutamente, beh, c'erano proprio delle indicazioni, tu marchi il 9, tu marchi il 10, esatto. C'erano queste, no, quella
esatto,
volta
esatto.
Allora, caro Massimo, ti vado a prendere 10 giocatori che hai incrociato nella tua carriera e allora per ogni giocatore che adesso vedrai apparire tu puoi dire quello che vuoi, se c'è un aneddoto, un ricordo, un qualcosa che ti riporta a quel duello. E allora parto subito con il primo della lista che ho scelto, 123 gol in Serie A, 259 in carriera, un super bomber, Gianluca Vialli.
Gianluca Vialli, devo dire che è stato uno dei più terribili da marcare, perché non era mai domo, una volta che l'avevi anticipato ti veniva continuamente a disturbare, e quindi era un giocatore di grandissima grinta, oltre che di grandissima tecnica e potenza fisica, era veramente un osso duro, era come marcare un difensore che però aveva le attitudini al gol, perché aveva la stessa grinta di noi difensori, quindi non lo spostavi, aveva questa massa muscolare incredibile, e poi insomma l'ho marcato credo nei suoi anni migliori, credo alla Sampdoria lui è veramente stato il vero Gianluca Vialli. Poi ho avuto anche l'onore e il piacere di condividere con lui l'esperienza della Nazionale Militare e averlo avuto quindi come compagno, e grazie a Dio ho anche capito il ragazzo nella lunga esperienza, perché abbiamo fatto il mondiale, lo abbiamo vinto anche grazie a un suo gol contro la Germania, e questo E questo mi ha anche fatto capire che tipo di spessore umano aveva, un ragazzo veramente intelligentissimo e simpaticissimo.
Senti, io qua c'ho una foto tua in marcatura, in scivolata, entri sul pallone sì. Pulitissimo e lui però è costretto a fare un mezzo movimento per evitarti,
Io sinceramente non mi ricordo se è andato via, ma credo che dalla postura era già bene che è andato lì.
Hai un aneddoto particolare, un ricordo, Massimo?
Ma il ricordo era che lui ha sempre sperato di avermi alla Sampdoria, perché sapeva che comunque è vero che per me era dura, ma era dura anche per lui, perché io insomma non ero molto morbido e quindi avrebbe voluto avermi come compagno e così magari evitare qualche pestone.
Allora Massimo, vado avanti perché ce ne abbiamo veramente ancora altri. Vado a prendere un altro di quel periodo campione che ha vestito la maglia della Lazio, della Juventus, del Real Madrid e del Barcellona. Ragazzi, sentite che squadre. Si tratta di Michel Laudrup. Anche qui avremo una foto che ci accompagna. Anche qui una marcatura serrata di Massimo Brambati in un Juventus Torino.
Molto particolare, un giocatore particolarissimo, nel senso che palla a terra e palla nei piedi era veramente imprendibile, dovevi veramente usare anche i modi estremamente forti e duri. Mi viene subito in mente, mi spiace dirlo, un aneddoto e devo tirare in ballo un mio ex compagno, ma so che lui si farà una risata se ci ascolterà, e cioè Giacomo Ferri. Perché io ricordo in un derby in cui nel sottopassaggio Laudrup aveva il ginocchio mezzo fasciato e Giacomo mi disse nel sottopassaggio, facendosi sentire naturalmente da Michael, disse lo vedi quel ginocchio, glielo devi rompere. E questo era il pronti via che c'era nei derby e il pronti via che c'era nell'affrontare questi campioni. È logico che questo, io poi ho fatto l'osservatore nella Juve e ho imparato che la velocità abile è la velocità che un giocatore ha con la palla nei piedi. Oggi come oggi ti dico che questo giocatore palla al piede aveva una velocità impressionante, non solo palla nello spazio ma palla anche al piede, era impressionante.
Andiamo al terzo, Massimo, perché questo impressiona ancora di più. Pallone d'oro nel 1993, 291 gol, stiamo parlando di Roberto Baggio, uno straordinario campione. Qui lo stai facendo cadere per terra, però
combinato. Qui l'avevo marcato, guarda, io ti dico, qua me lo ricordo, l'avevo marcato bene qua l'avevo marcato, ma lui allora devo dire la verità, Roberto è sempre stato un gran campione, sempre stato. Però ti dico che è uno di quei giocatori che mi ha sofferto parecchio. Forse perché ho avuto il piacere di averlo anche come compagno in Under 21, anche se non era molto considerato da Cesare Maldini, però alla fine poi ci scontravamo anche in allenamento. Ma lui sia nella Fiorentina che nella Juventus, perché l'ho marcato in entrambe le squadre, mi ha sempre sofferto. È logico che quello che mi impressionava di lui era non solo il talento e l'estro, ma il tocco di prima. Lui aveva questa giocata di prima, ancora di più di quando lui si metteva a dribblare, ma era veramente, sulla giocata di prima era veramente incredibile.
Senti, ma ti ha mai detto qualcosa? Perché
no, io l'aneddoto che ho è che tornando, perché ho fatto il militare anche con lui, tornando da una, tra virgolette, trasferta, chiamiamola trasferta, ma eravamo con la mia macchina, io praticamente giocavo a Empoli, avevamo usato la mia macchina, tornavo da Napoli e in macchina c'eravamo io, Roberto Baggio e Nicola Berti. E purtroppo... siccome io ero stanco, era sera tardi, diedi il volante in mano a Nicola e ci trovammo praticamente con la macchina che sfrisava contro il guardrail dell'autostrada, con tutte le fiammate, sembrava la fiamma ossidrica, e ci prendemmo uno spavento incredibile, ma si era addormentato anche Nicola e Roberto dietro, quindi macchina distrutta e vabbè. E questo è un piccolo aneddoto, un piccolo ricordo. Ma che insomma ha fatto anche un po' di paura.
Certo, certo. Senti Massimo, una cosa solo, poi andiamo all'altro giocatore. Ma ti ha mai detto Baggio, o vacci piano, insomma, entra un po' più morbido?
Ma allora, sì, perché il signor Aldo Biscardi fece praticamente tutta una trasmissione su questo Empoli-Fiorentina, per cui lui disse, dopo, sai, lui quando parlava aveva un ritorno incredibile. Dopo la partita disse alla Domenica Sportiva che qualcuno aveva detto a me rompigli l'altra gamba, che ci poteva anche stare. Però io non lo feci, non feci la solita partita abbastanza dura, e da lì venne fuori tutto un processo del lunedì all'epoca su Rai 3 di Aldo Biscardi, proprio imperniato su queste parole che insomma scaturirono non poche polemiche.
Assolutamente. Andiamo ad un altro giocatore, pensa, campione del mondo nel 1990, pallone d'oro sempre nello stesso anno, un tedesco d'acciaio, Lothar Matthäus. Anche qui abbiamo una fotografia che tu qua proprio stai mezzo scivolata, mezzo spaccata, vai.
E lì si trattava anche di capire la posizione in cui giocava. Lui lì era nell'Inter di Trapattoni, quella dei record, insomma era un giocatore di una potenza straordinaria e anche dal tocco straordinario, perché aveva comunque due piedi fantastici. La verità è che per andargli dietro era difficile, perché non sapevi mai che posizione occupava, ed era secondo me un giocatore che aveva un senso tattico oltre che una potenza fisica straordinario. Quindi credo che in quell'Inter fosse un giocatore che insomma se arrivate nell'Inter ha fatto parte dell'Inter dei record, ma aveva una posizione che Trapattoni gli aveva trovato in modo perfetto.
Hai qualche aneddoto legato a lui?
Ma no, sinceramente a lui no, perché l'ho incontrato e l'ho incrociato solamente in campo, e quindi logicamente qualche parolaccia in tedesco me l'ha detta, però io non l'ho capito, quindi va bene così.
Andiamo avanti, un altro attaccante, che attaccante ha fatto parte della tridente, no? Del Napoli, campione con Maradona, Careca, insomma stiamo parlando proprio di Careca, 73 gol in Serie A, anche qui abbiamo una bella foto con Careca. E ti chiedo anche qui lo vai proprio a marcare, diciamo così, qua lo prendi proprio per la maglia, lo tieni, come dire, dove vai, io sto qui, fiato sul collo, non ti mollo.
No, qui, vabbè, stiamo parlando di un Napoli straordinario, e stiamo parlando di giocatori straordinari che aveva davanti il Napoli, e mi ricordo che lì, insomma, dove cascavi male. Perché tra Maradona, Giordano, Careca, lo stesso Carnevale, sono stati degli anni in cui facevi veramente fatica a uscire indenne dal San Paolo, e questo era un giocatore veramente difficile da tenere, perché anche lui aveva una velocità incredibile, anche velocità di esecuzione, un tocco di palla straordinario, due piedi fantastici, vedeva la porta veramente in maniera straordinaria. Devo dire che l'aneddoto che ho è logico, che io marcavo Maradona con scarsi risultati naturalmente e quindi l'allenatore decise di cambiare le marcature, ma io siccome precedentemente avevo già marcato Careca in una partita precedente a questa dove mi aveva cambiato la marcatura, e lui fece una faccia come per dire ah, mamma mia, è arrivato questo qua adesso. Perché sapeva che comunque insomma non ero tanto tenero, e quindi è logico che gli attaccanti quando mi affrontavano sapevano di questa cosa. Un piccolo aneddoto che non c'entra niente, lo dico, oggi come oggi Di Gennaro, quando lo affrontavo nel Verona, e in quel Verona marcavo Verza, marcavo Fanna, marcavo lo stesso Paolo Rossi, Poi quando Di Gennaro è venuto con me a Bari e ci siamo incontrati, mi diceva sempre erano tutti disperati quando dovevamo giocare contro di te e tutti gli attaccanti erano molto preoccupati per gli interventi, ma è logico che all'epoca, perché vorrei chiarire questa cosa, all'epoca insomma il cartellino non era così facile come adesso. Certo. Veramente dovevi sparare per essere ammonito, sì, non sì. espulso, e sì. quindi c'erano delle regole pro difensori più che pro attaccanti.
Adesso invece si sono un po' ribaltate, Massimo, no? Sono molto pro attaccanti, in questo momento il difensore è penalizzatissimo, non può fare nulla. Senti, vado ad un altro, un grandissimo, lo presento così per far capire magari ai più giovani chi è. Tre volte pallone d'oro, 88, 89, 92, campione d'Europa, due Champions vinte, due Coppe Intercontinentale, un attaccante straordinario, Marco Van Basten. Qua, che, qua, ti, qua sei con la maglia del Torino, col Milan, tanta roba.
Sì,
qui siete in tre contro di lui, io non voglio di niente.
Tantissima roba, sì, no, ma era tantissima roba. No, lui era veramente, io lo definirei un immarcabile. Quando era in vena era veramente un giocatore che facevi fatica a contenere, palle alte erano tutte sue. Aveva un tempismo, una tecnica incredibile, nonostante fosse così alto, tu pensavi fosse poi magari anche lento, invece aveva una velocità di esecuzione, una velocità anche di gambe pazzesca. E ti dico di più, e qui purtroppo devo dare un aneddoto, insomma, non tanto carino nei suoi confronti. Era uno anche cattivello.
Ecco, te lo volevo chiedere, lo sai.
Sì, era molto cattivo.
Dimmi un po'.
Rispetto a Gullit non c'era paragone. Io preferivo, anche a fronte di brutte figure, preferivo fare la brutta figura con Gullit, ma almeno arrivavo a casa sano e salvo. Ma lui coi gomiti, anche a gioco fermo, oggi ci sarebbe stato il VAR, ma all'epoca non c'era. Le gomitate erano di casa, e quindi sia nel momento in cui non c'era la palla, sia nel momento in cui lui la proteggeva. E in quel caso gli arbitri nello stesso modo erano abbastanza diciamo permissivi, e quindi era anche difficile andare a scovare la gomitata. Ma lui era, e però d'altronde era il suo mestiere, aveva capito che in Italia c'erano difensori cattivi e si era fatto cattivo anche lui.
Sì, infatti te lo volevo chiedere, mi hai anticipato, perché ho sempre avuto l'immagine di un attaccante fortissimo, ma uno che si faceva rispettare dentro l'area, no?
Sì, molto, molto, e anche fuori dall'area. Non era il gomito largo, ce l'aveva anche fuori.
Ma l'hai presa te una gomitata? L'hai presa?
L'ho presa.
Ah, ecco perché, certo, ti ricordi bene così.
Anche se la gomitata che ha fatto, non c'è, io non lo so quali giocatori hai messo, però una gomitata che purtroppo mi ha portato via un dente me l'ha data Roberto Pruzzo.
Hai capito.
All'Olimpico io ero in giro a cercare il dente per il campo, con Pezzella arbitro che mi diceva gioca, ma io ero senza un dente, gioca.
Carina questa. Senti, vado a un altro, questo per far capire sempre ai più giovani i campioni che poteva incrociare un difensore in quel periodo, e Massimo li ha incrociati. Questo qui è un altro fortissimo, tre palloni d'oro, ma sentite, cioè io sto parlando di palloni d'oro 83, 84, 85, e poi è stato due volte capocannoniere in Serie A, anzi tre volte, dall'82 all'86. Sto parlando di Leroy, Michel Platini, ha incrociato Massimo.
Io penso, insieme con caratteristiche diverse, insieme a Maradona e Van Basten, sono stati secondo me due calciatori. Vabbè, Maradona secondo me forse su un altro livello, naturalmente ribadisco, con caratteristiche diverse, sono stati dei calciatori. Lui è stato veramente straordinario, lui era quando era in vena era immarcabile, perché non capivi mai, era capace di andare a prendere la palla da tacconi e 30 secondi dopo te lo trovavi in area di rigore. Faceva partire di prima dei lanci di 50 metri, 40 metri sul piede del compagno, e tu difficilmente riuscivi ad arginare questo suo giocare di prima, alternato a questa sua predisposizione ad avere questo tocco di palla magnifico. per cui riusciva anche a dribblare, riusciva ad avere un tiro precisissimo, un campione veramente straordinario che mi rende orgoglioso averlo affrontato ed averlo marcato. Tra le altre cose, su questo c'ho un bellissimo aneddoto.
Vai.
Perché praticamente l'avevo marcato e avevo giocato con lui il giorno prima, la domenica. Mio padre mi era venuto a vedere, poi il giorno dopo siamo andati in un ristorante in collina, io e mio padre, a mangiare. Ricordo ancora, si chiamava Da Giudice, un ristorante che forse oggi non c'è più. E in un'altra saletta c'era appunto Platini che stava pranzando, è uscito, ma non mi ha neanche salutato. E mio padre lì era rimasto un po' male perché ci avevo proprio giocato il giorno prima. E invece dopo pochi minuti è arrivato il proprietario del ristorante e mi ha praticamente portato una bottiglia di champagne al tavolo offerta dal signor Platini. Da quel momento è diventato il giocatore preferito di mio padre, perché poi mio padre era un amante degli champagne e quindi tra l'altro un Don Perignon, lo ricordiamo benissimo. E questo era Michel Platini.
Che roba. Qui abbiamo una bellissima foto dove c'è proprio questo corpo a corpo tra Platini e Brambati.
Dovevi stargli addosso. La verità, scusami Marco, la verità di quell'epoca era che quando marcavi questi 10, l'allenatore non ti diceva, come oggi naturalmente gioca una zona, se lui va nella sua metà campo lascialo, no, se lui va nella sua metà campo vaglia dietro, quindi io mi trovavo veramente a volte a 20 metri da tacconi e quindi nella tre quarti della Juve, perché dovevo marcare questo giocatore.
Bellissimo. Andiamo avanti. Questa è una forza della natura. 1,91 m, 88 kg, due coppe dei campioni, pallone d'oro nel 1987, l'olandese di una potenza impressionante, Ruud Gullit.
Questo è stato, insieme a Vialli, erano quei giocatori che insomma dalla potenza fisica, la forza proprio che aveva nell'affrontare le gare. Però devo dirti la verità, anche nel gioco aereo era praticamente sovrastava tutti, ma persino i difensori alti facevi fatica. Però ti dico la verità, su questo c'ho un aneddoto bellissimo che ha colto, e poi un giorno ti manderò il video e il servizio. Franco Zuccalà in un Milan-Bari, venne colta questa situazione in cui tirò stroppa, io per anticipare Gullit feci un autorete e Gullit venne vicino e mi abbracciò consolandomi. Ti dico che quella partita la perdemmo 2-0, ma sull'1-0 noi prendemmo un palo in un momento in cui la squadra di Sacchi era in grandissima difficoltà. Poi c'era stato anche uno screzio nel sottopassaggio tra me e Sacchi, intervenne Ancelotti, eccetera, eccetera. Però lui, ricordo che mi abbracciò e mi fece quasi così, mi cercò anche di tirar sul morale. E questo lo colse Franco Zuccalà, bravissimo giornalista della Rai, che mi fece l'intervista nella domenica sportiva di quella sera e mi chiese proprio di questo campione e di che cosa mi aveva detto. E io lo dissi tranquillamente e sottolineai quanto questo giocatore, nonostante fosse così straordinariamente bravo e sconosciuto, ebbe due parole di conforto per un giocatore poi alla fine modesto come me, che aveva fatto un'autorete e che era andato in difficoltà.
Bello. Senti Massimo, e questo è stato sicuramente un gesto come di consolare l'avversario, no? Difensore. Però ti voglio chiedere una cosa, ma lo screzio con Sacchi che è successo?
Lo screzio con Sacchi era perché Sacchi nel sottopassaggio si lamentava con Trentalange dicendo che noi continuavamo solo a picchiare. Siccome l'ho sentito io, perché ero dietro, e io allora gli ho risposto: parli perché c'hai dei grandi giocatori, fossi al Bari staresti zitto. E lui si cominciò a rispondermi in modo abbastanza piccato e venimmo quasi alle mani, ma intervenne Ancelotti a dividerci E ancora oggi quando vedo Carlo si ricorda benissimo di quella, di quella quasi scazzottata nel sottopassaggio di San Siro. E vabbè, poi anche Sacchi comunque poi l'ho rivisto, e Cazzotti non ce ne siamo più dati.
No dai, però bello, bello queste cose che poi succedono, no, nei momenti caldi. Allora ne mancano ancora due, che due? Allora questo qui lo presento così, due palloni d'oro anche lui, ma vi rendete conto chi
no,
avevano
veramente
di fronte questi?
Io stavo, guarda, veramente, io adesso non mi rendevo conto, Marco, che hai elencato tantissimi giocatori, ma quanti palloni d'oro sono passati?
Hai capito? Ma io per farlo capire anche ai più giovani, cioè ragazzi, questo qui due palloni d'oro.
Cioè, lì non era Messi e Ronaldo, lì era la distribuzione dei palloni d'oro bravo, di tutti i giocatori che stavano in Italia.
Esatto, tutti i giocatori in Italia, ma questo per far capire quanto era anche difficile per un difensore trovarsi di fronte a questi giocatori che erano insomma dei fuoriclasse assoluti. Questo due palloni d'oro, 80-81, tre anni all'Inter. Karl-Heinz Rummenigge, ragazzi, una potenza,
Io peraltro poi, Marco, questo purtroppo lo devo dire, era il mio beniamino, perché io ero tifoso dell'Inter da ragazzino e il mio sogno era riuscire ad arrivare addirittura a giocare a San Siro, figurati. Poi avevo il suo poster in camera, ho tifato lui dal momento in cui è arrivato all'Inter e poi ho avuto questa fortuna barra sfortuna di incontrarlo in campo proprio a San Siro.
Mamma mia.
E su questo avrei un aneddoto di campo, ma non lo posso dire perché è condito da una parolaccia importante.
Sì.
Però un aneddoto fuori ce l'ho ed è molto carino.
Ma vi siete picchiati un po'?
Siamo strapicchiati. Io l'ho strapicchiato, sì, ma lui era veramente un signore, non ha mai detto niente. Ti dico solo questo, che lui poi è andato a lavorare, non mi ricordo se per il Bayern di Monaco o per la nazionale tedesca, ed era venuto. Io poi ho fatto un po' il giro a Torino, poi quando sono andato a Bari marcavo Klinsmann in un Bari Inter,
sì,
e lui era venuto a vedere Klinsmann che era all'Inter. Io sono arrivato all'aeroporto per ripartire per Milano,
sì,
e io avevo il posto indietro, ma sono salito davanti. Lui aveva il posto davanti ed è salito dietro, quindi ci siamo incrociati, ma io non sapevo né che era lì a Bari a vedere Klinsmann,
certo.
Nemmeno che avrebbe preso quell'aereo.
Certo.
Ci siamo incontrati nel corridoio, io ho cominciato a vederlo da lontano, ho detto ma questo è Rummenigge. E lui mi guardava un po' stranito. Quando ci siamo avvicinati mi ha guardato e mi ha detto: mi picchierai anche qui? Spero di no. Quindi si è ricordato, naturalmente. Poi vabbè, lui avrà avuto anche la distinta dei giocatori, sapeva che mi aveva già affrontato, certo, e sapeva che in quel caso avevo affrontato Klinsmann.
Che bello, insomma, duelli rusticani, possiamo dire questo, Massimo, c'erano dei duelli, dei corpo a corpo, proprio perché poi adesso noi stiamo vedendo, ma ricordiamo anche dei difensori che hanno insegnato tanto sotto questo punto di vista. Mi viene in mente Claudio Gentile, che è stato forse l'emblema, no, di quel tipo di difensore. Senti, l'ultimo, e qui io non voglio dire nulla, ti lascio a te ogni parola.
Io lo so chi hai lasciato per ultimo.
Ho lasciato per ultimo il più grande, posso dirtelo, il più grande, Diego Armando Maradona. Qui c'è una foto che tu lo marchi, lo tieni, vi tenete, tu hai la maglia del Bari, lui con il Napoli scudettato.
Tra l'altro quella maglia è appesa in una stanza, perché ce l'ho la maglia scudettata sua del Napoli, insieme anche a quella rossa di Careca, insieme a quella di Giordano. E veramente lui è come avere un curriculum completo,
sì,
nel senso, se tu dici ho giocato in quell'epoca e ho marcato Maradona, è come avere, non so, una laurea sulla marcatura, perché io credo che questo era immarcabile. Era un giocatore straordinario e ti dico la verità, in campo non era neanche cattivo, era un giocatore che si faceva rispettare naturalmente, però era anche molto leale e verso i difensori che lo maltrattavano, lo menavano come il sottoscritto, però almeno con me non si è mai arrabbiato, capiva, anzi si arrabbiava con i difensori perché ricordo che quando gli stavo proprio dietro, parliamoci chiaro, attaccato al culo,
sì,
e non so, portava palla a Ciro Ferrara, Ferrario, lo stesso Volpecina, Renica, e guardavano che io ero dietro, cambiavano, diciamo così, la decisione, magari la passavano da un'altra parte, lui si incazzava in una maniera pazzesca e gliene gridava di tutti i colori perché la voleva lo stesso. Certo. Io naturalmente tiravo un sospiro di sollievo perché in quel momento, quando la giravano da un'altra parte, passava almeno altri 30 secondi, un minuto, senza che Diego toccasse la palla e facesse qualche magia.
Senti, ma ti è mai capitato, cioè ti ha detto mai qualcosa in questo?
No, situazione? L'ho incontrato, l'ho incontrato all'addio al calcio, anche lui è stato veramente carinissimo, perché all'addio al calcio di Ciro Ferrara, peraltro organizzato da Alessandro Moggi, venne anche lui,
sì.
Il San Paolo era strapieno, io facendo parte all'epoca della GEA, facevo parte dell'organizzazione, avevo il mio cartellino al petto nei corridoi del San Paolo, lui aveva addosso non sai quanta gente, mi vide, spostò tutta la gente e venne per abbracciarmi. E io involontariamente, te lo giuro Marco, involontariamente, quando mi abbracciò, gli pestai un po' il piede. E lui mi ha detto, ma che fai, mi pesti anche qui i piedi? Ha detto. E allora io gli ho detto, scusami. Però è stato bellissimo perché, nonostante tutta la gente, immagina, che aveva addosso, lui scostò la gente per venire ad abbracciarmi, perché avevamo comunque vissuto insieme, io da avversario e lui da artefice, da campione, da protagonista, un'era che è stata quella di quel Napoli che, secondo me, nonostante lo scudetto di Spalletti, nonostante tutto, secondo me rimane irripetibile.
Massimo, abbiamo fatto questo stupendo viaggio ripercorrendo anche, diciamo, la storia di questi campioni. Ti voglio chiedere questo: in tanti diciamo così, duelli, quello che è stato più difficile?
Ma io credo Maradona sia stato il duello, io non direi difficile, era impossibile. Per me lui aveva veramente qualcosa di straordinario rispetto a tutti gli altri, e non ti parlo rispetto a tutti gli altri normali, io ti parlo rispetto a tutti gli altri che avevano già un qualcosa in più.
Certo.
Ma lui aveva, secondo me, un qualcosa di divino, qualcosa di magico, qualcosa che io, onestamente, persino mio padre mi diceva sempre, ma come fai, non riesci neanche a prenderlo, perché anche se ti armavi e ti attrezzavi per picchiarlo, a volte non riuscivi neanche a prenderlo.
Eh sì, era la sua grande forza, no? Che se ti saltava come un birillo.
Sì.
Senti Massimo, abbiamo fatto questo stupendo viaggio, tu sai quanto ci tenevo, perché poi questi sono stati molti anche gli idoli della mia adolescenza, no? Quindi le mie figurine.
Sì, io ti dico la verità, Marco. Ti dico la verità, è logico che non ci sono tutti,
certo.
Perché mi dispiace, non so, aver tenuto fuori Ramon Diaz, Karl-Heinz Riedel, adesso me ne vengono lo stesso Pruzzo, certo. Con Bruno Conti, cioè dei giocatori, Ciccio Graziani, giocatori che ho affrontato, magari qualcuno a fine carriera, come lo stesso Paolo Rossi, che nonostante i problemi che aveva alle ginocchia, veramente ti faceva girare la testa, perché nonostante fosse a fine carriera, io lì avevo capito come mai Berzot lo aveva imposto a quel mondiale straordinario dell'82. Quindi sono fuori tanti giocatori,
sì, è vero,
rispetto a questi 10, che secondo me hanno rappresentato anche un fiore all'occhiello per quel calcio degli anni 80-90, che è stato, secondo me, un calcio, io anche in questo caso mi piace utilizzare questo aggettivo, irripetibile.
Hai ragione Massimo, purtroppo non ne potevamo mettere veramente
tanti
altri. Hai ragione a fare questo. Io chiuderei così, se sei d'accordo. C'è qualcuno in particolare che ti ha emozionato nel marcarlo di più di tutti?
Io ribadisco
Maradona.
Sempre lo stesso nome.
Maradona.
Io penso Maradona, quando tutto il San Paolo gridava il suo nome e tu gli eri vicino, e lui con le mani alzava la gente.
Bello.
Ecco, in quei momenti ti sentivi protagonista anche tu, perché avevi gli occhi addosso di tutti. di tutti gli 80.000, quindi c'aveva 160.000 occhi addosso che guardavano solamente lui, aspettavano la sua giocata, e tu eri artefice del fatto che facevi parte di quello spettacolo. Era
certo.
Come essere, non so, in un teatro con Vittorio Gassman e fare la comparsa, sì, però c'ero lì anch'io.
È bellissimo. Massimo, ti ringrazio, veramente ci tenevo tanto e tu lo sai, un abbraccio affettuoso per questa storia di calcio dove abbiamo veramente ripercorso un tratto di storia del nostro calcio molto bello. Massimo, grazie di cuore.
Grazie a voi, grazie a te Marco. Grazie,
a presto,
grazie.
Un abbraccione a Massimo Brambati.
Grazie.
Termina qui Storie di Calcio.
Storie di Calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.